Direi che il vostro programma potrebbe essere definito infotainment, come si suol dire.
E voi, cosa ne pensate?
Sicuramente, sicuramente.
Nessuno, 100 Milan di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
Ma eccoci qui per una nuova straordinaria puntata di Uno Nessuno 100 Milan con Leonardo Manera che è nell'aereo da qualche parte. Ma lo vediamo oggi Leonardo Manera? O...
Sono a casa.
No, ma ti vediamo oppure no? Non lo so.
Ma certo, sono collegato, non so se dipende da Pietro Lacorte che è particolarmente svogliato in questo periodo.
Qua. Sì,
è svogliato. L'ascoltatore che diceva che faceva infotainment, sì. Beh, ma è certo,
grande
però
complimento.
Noi facciamo quella cosa che spesso denigriamo negli altri, certo. Cioè quando diciamo mischiare le cose, politica, intrattenimento, spettacolo, tutti insieme.
Tu sei la Barbara D'Urso della radio, per esempio.
Ma magari Barbara D'Urso è molto più ricca di me, molto più brava, più famosa, ha una casa molto più bella. Io vorrei essere la Barbara D'Urso ed essere retribuito come lei, ma noi facciamo quella cosa che spesso denigriamo, quindi
giusto,
siamo
giusto.
Dei Giano
dei
Bifronte,
pagliacci,
ecco.
dei pagliacci,
dei pupazzi da spettacolo.
No, parla per te. C'è Pietro Lacorte in regia insieme a Miriam Lucchetti, Lorenzo Nespoli e Elisabetta Fusconi ed è venuto a ritrovarci direttamente da Parigi, ma in realtà no, è in giro per l'Italia, ma piaceva più così. Direttamente da Parigi, il prof, il nostro professore, l'esperto di materie prime, l'esperto che ci racconta tutta la storia, gli aneddoti, Alessandro Giraudo, prof.
Buongiorno, come... Grazie dell'applauso,
sì,
perfetto.
Applauso, guarda quanto pubblico,
quanto
numeroso.
Quanto pubblico
quasi.
Abbiamo, assolutamente.
Grande Alessandro Giraudo che è uscito con un nuovo libro per ADD Editore, Oro, Argento e Scintillanti Follie. Ci spiegherà tutto anche, tra l'altro, di queste materie prime molto... Beh, l'oro va alla grande maniera, è contento.
Io ricordo che una volta chiesi al professor Giraudo qual è metallo che ha cambiato la storia veramente dell'umanità e lui mi rispose proprio l'oro.
Ecco, prof, non girarti a guardarlo,
cioè,
perché tanto
ammiro Manera.
Tu ammiri Manera, ma parla al microfono. L'oro,
ricordo questa risposta.
L'oro, e infatti,
esatto. Ma pensate, da 40.000 anni che si parla di oro, mentre invece nel caso dell'argento solo da 8.000 anni.
Ah, e come mai? Perché l'oro invece...
Ma perché l'oro è facile da trovare tra virgolette, mentre invece l'argento
Dici dove?
In Australia.
No, capito, è un po' più vicino.
Un po' più vicino. Sì. Valsesia.
Ah,
no, era. Mentre invece nel caso dell'argento, pensate che più del 50% dell'argento è ottenuto come sottoprodotto dalle miniere di zinco, rame, piombo e così via.
L'oro, che come scriveva di recente anche sul Sole 24 Ore Sissi Bellomo, ha delle quotazioni ormai. L'altra volta ci avevi spiegato l'oncia, la differenza
l'oncia,
tra
esatto,
le varie once. Siamo a quanto? $3,000 più?
No. Non ancora, 2640.
Ma veleggia.
Però veleggia sui 3000, io penso che andrà molto più in alto.
Hai capito? Il bene rifugio.
Tra l'altro, ho visto
tu, i tuoi
adesso...
lingottini.
No, esatto.
Ce li fai
visto
vedere che sono lì a casa? Diamo anche l'indirizzo.
Ma no, li tengo nella cassetta di sicurezza, ma. Ho visto che adesso cominciano anche in televisione le pubblicità in cui si spinge l'acquisto di appunto di lingotti d'oro piccolini, eccetera. Secondo lei comunque è un buon investimento?
Ma io penso di sì.
Ti dà del
molto,
lei,
certo.
Ha preso le distanze, ma che gli dai del lei? Il professor Giraudo qua gli diamo del tuo ormai.
Tutti, ma io ho sempre un
rispetto,
rispetto
infinito.
E anche timore reverenziale nei confronti di un uomo che ne sa più di me, quindi è giusto così.
e anche di me
i miei,
te messi
i miei
insieme.
I baffi si rizzano ad ascoltare queste strane cose.
E quindi insomma è così. Va bene, dai, ma parleremo non solo di oro e di argento, parliamo per esempio, viene dalla Francia dove si parla anche lì di patrimoniale, che chiamano in modo diverso, ma
esatto,
chiamano?
Che si chiama l'imposta sulle fortune.
Va bene, la patrimoniale
è la stessa cosa.
In Inghilterra la chiamano la wealth tax, cioè la patrimoniale. Dai, vai, Pietro Lacorte, partiamo da qua, dalle tasse, che ha delle chicche da regalarci sulle tasse.
Musica. company of strangers and trigger happy scenes. Well, if I had to lock a hand, then there is nothing in between. Oh no, no, I don't mind. Oh no, no, I don't mind. Cause I can kill someone to the fighter.
The doctors have the day
list. Yes, I want to share some lighter.
Miracle gives us fears.
Crack pop cracks with cracked up egos.
Prescribing help for seekers.
Collecting jungle.
Allora, intanto 800 24 0024, chiamateci. Ecco, le tasse. Io devo dire, caro prof, non so se in Francia succede questo, in Italia in autunno c'è sempre questo dibattito un po' stucchevole, l'autunno caldo, la manovra, si fa in questi tempi la manovra, e ci sono le polemiche: sarà una manovra lacrime e sangue? No, non è vero, il ministro dell'economia si è lasciato sfuggire che tutti pagheranno? No, la premier dice di no. Ci sarà la tassa sulla casa? Non è vero. Stucchevoli, perché attendiamo il testo e poi scopriremo. Lì non è che si può mentire, però ci piace animare questo dibattito anche sul tema della patrimoniale.
Certo.
Anche in Francia si parla.
Anche in Francia, infatti, pensate che il nuovo governo ha scoperto una cosa stranissima, che mancano tanti soldi, e quindi il budget ha un deficit dell'ordine del 6,2-6,3%.
Siete messi male come
ecco,
noi. Insomma.
Assolutamente. E si vede molto, molto facilmente questa difficoltà della Francia tramite l'andamento, l'evoluzione dello spread fra i tassi francesi e quelli tedeschi. Direi sei mesi fa lo spread valeva 40 punti, ne vale 80. E quindi significa che anche loro,
e anche la Germania, ricordiamo, è in recessione.
Non è che stia andando
bene,
esatto, pedala alla rovescia.
Però si parla di patrimoniale, anche se la chiamate in modo diverso in Francia, e cioè tassare chi ha più soldi, questo è il concetto,
esatto. E poi attenzione, naturalmente il governo dice però è una tassa eccezionale, quindi temporanea,
sempre così,
no? Sempre.
Beh,
così.
Sì, sempre.
Sapete che temporaneo in finanza, in fiscalità, significa per almeno 60 anni, no? Temporaneo.
Cioè non è un una tanto.
Non è una tanto, una parecchio.
E
un
i
parecchio.
Ricchi si arrabbiano?
Cioè, i ricchi attualmente stanno facendo le valigie per andare in Belgio, dove la fiscalità è inferiore.
Ma le case non le puoi spostare?
No, però puoi, avere il trasferimento della tua sede fiscale in un altro luogo, tutto lì. Ed alcuni stanno anche pensando di andare a Dubai, dove la fiscalità è naturalmente. Dubai non si parla di fisco, ecco, questo
chiaro,
punto.
Sarà. Vabbè, insomma, se ne parla anche in Italia, no? Questa cosa.
Però Dubai è un altro paradiso fiscale. Dubai
è soprattutto, Leonardo, è soprattutto un grande paradiso fiscale, dove attualmente sono realizzate molte operazioni che permettono di evitare totalmente gli embarghi differenti che ci sono contro l'Iran, la Russia e tanti altri paesi. Quindi di fatto, questo lo dichiaro, ma formalmente, perché ho le prove, tutti gli embarghi sono della fantasia da carnevale.
Sì.
Ecco.
Guarda che Fabrizia scrive: dopo aver ascoltato il professore in radio ha costato i suoi libri, hai capito? Hai capito? Mi suggerisce anche di fare un podcast. Vabbè. L'ultimo libro è Oro, Argento e Scintillanti Follie, appunto. Però senti un po', Leonardo, sulle tasse, il professor Giraudo ci diceva che c'erano delle tasse un po' strane. No, strano. Una storicamente in India non c'è più, fortunatamente.
No, meno male.
Che tassa
allora,
era?
Pensate che la Compagnia Inglese delle Indie impose nel Kerala, quindi nel sud dell'India, sì, una tassa sulle donne delle due classi inferiori, che erano obbligate ad uscire dalla propria casa con i seni nudi. Avete ben capito, i seni nudi.
E perché?
Allora, però se queste non volevano uscire con questa
nude, dovevano pagare una tassa.
Dovevano pagare un'imposta, una tassa. E pensate che durò 200 anni e fu abolita dagli inglesi, ancora che erano quelli che l'avevano introdotta. Ebbene, 200 anni dopo, praticamente, quindi nel 1856. Quindi, ed è una cosa che fa da una parte piangere, dall'altra parte ridere, no? Nel senso che però certo. Ci sono tanti
cioè
tanti
quando
altri.
Si suol dire lo Stato pur di recuperare dei soldi
fa
mette
di tutto,
tasse
fa di tutto da, assolutamente.
E ce n'è un'altra invece in Venezuela che
ecco, ti ne raccontavo prima, in Venezuela pensate che dunque all'aeroporto di Caracas hanno installato un sistema che purifica l'aria e quindi tutti i vari viaggiatori devono pagare una tassa supplementare che si chiama la tassa sul respiro, perché questi beneficiano dell'aria purificata.
Mi sembra giusto.
Quindi quando si dice pagheremo l'aria, le tasse anche sull'aria che respiriamo, in effetti da qualche
assolutamente.
Parte. Allora, vero, pagheremo, è
ecco,
vero.
Allora io suggerisco in questa sinfonia di fantasia fiscale di tassare l'arcobaleno, perché no?
E perché no?
Perché
la
no?
Bellezza.
La bellezza, l'estetica, no? Ecco.
Vabbè. Però il tema delle tasse è molto dibattuto. Ecco, una tassa sul lotto.
Il professor Giraudo, per caso, ha conoscenza di quale fu la prima forma di tassazione nella storia?
Molto semplice.
Pensi di coglierlo in castagna, il professor Giraudo.
No, pensate che quando si raccolgono delle tasse bisogna avere una certezza che la tassa colpisce qualche cosa che è facile da identificare, quindi erano le tasse sui fuochi, cioè sui caminetti.
E questo in che periodo storico?
Ma per esempio nella Mesopotamia, quindi andiamo indietro di 5-6 mila anni, e ci fu, e questa è una cosa interessante da raccontare, l'odio per gli uomini incaricati di raccogliere le tasse, quindi erano gli esattori, fu così violento che a Lagash, che è nella regione della Mesopotamia, grazie, furono tutti uccisi, massacrati. Da chi? Da chi doveva pagare le
imposte? Arrivava l'esattore e io ti uccidevo.
Quindi se si accendeva un fuoco per riscaldarsi, immagino, immediatamente
per
si veniva tassati.
Esatto. E allora ti racconto una cosa che è supplementare, perché per esempio a Roma molti cittadini rinunciavano ad avere un caminetto in casa, perché a Roma non è che faccia sempre freddo, e quindi non pagavano questa tassa speciale, e c'erano dei chiamiamoli delle osterie, per esempio, che preparavano per la cena è un termine latino, quindi la sera, dell'acqua bollente che i romani compravano e portavano a casa per cucinare la loro zuppa o cose di questo tipo.
Senza avere il caminetto in casa.
Senza avere il caminetto.
Esatto,
così
esatto.
Se volevi mettere la tassa sul fuoco, Zac. Noi abbiamo rimediato. Allora, chiedono molti ascoltatori se nel libro del professor Giraudo si parla di terre rare.
Certamente.
Come sempre. Il professor Giraudo parla sempre di terre rare, che abbiamo scoperto essere ormai appannaggio della Cina in gran parte. Leggevo che il 95% per esempio dei pannelli solari ormai vengono dalla Cina.
Dalla Cina, esatto.
In questo, mi spiegava prima il professore, c'è un po' la colpa anche dell'Occidente.
Soprattutto perché l'Occidente ha delegato alla Cina non tanto la produzione, ma soprattutto le operazioni in cui si raffinano questi metalli.
Che creano un inquinamento pazzesco.
Terrificante, esatto.
Cioè, come dire, fatelo voi, così
vi
inquinate il paese.
Paghiamo, però voi fate questo. E qualche anno fa ero in Cina, avevo potuto parlare con il vice governatore della Banca Centrale, e questo mi disse: guarda, noi abbiamo un grosso problema, perché stiamo veramente inquinando il nostro paese per colpa vostra. Quindi noi stiamo, è vero, incassiamo del denaro e così via, siamo contenti, però stiamo veramente sporcando, quindi inquinando aria, cielo. Quindi,
comincia anche in Cina questo tipo di dibattito.
Cioè, alla fine anche questo è un atteggiamento in qualche modo neocolonialista.
È iniziato come uno scambio che alla Cina ha fatto comodo,
certo,
così ci riversate una marea di soldi, no?
E loro attualmente sono preoccupati più che da questo tipo di inquinamento, dal fatto che le persone che lavorano in questi settori hanno delle malattie professionali che sono molto difficili, sono tutti dei metalli pesanti e quindi hanno un effetto veramente molto molto negativo sulla salute.
Per esempio, arriva un messaggio riguardo pannelli solari, il professore, adesso vediamo se lo cogliamo in castagna. Io sono già andato a vedere, un ascoltatore ci chiede di spiegare la perovskite, che è un minerale costituito da titanato di calcio, questo l'ho scoperto da Wikipedia, che riguarda il fotovoltaico, un fotovoltaico alternativo.
Ecco, allora sono state fatte delle esperienze per cambiare e attualmente sono allo studio, parlo con gli uomini della EDF di Parigi che sono molto molto interessati, perché l'idea è proprio quella di avere un prodotto in cui a un certo punto nella produzione potete scegliere fra la soluzione A e la soluzione B, in modo che se c'è un incidente sulla A potete passare alla B, tutto lì.
Ok. Chiedono...
Per esempio, non so, pensate alla grafite, nelle auto elettriche ci sono 500 kg di grafite. Dove è prodotta la grafite? Indovinate, la Cina, come la Cina. Al solito, ecco, 85%
della... L'auto elettrica, Leonardo, ne parlavamo anche l'altra volta, tu ne parlavi anche in un tuo pezzo, diciamo, semicomico, perché in realtà è anche serio, chi se ne frega se l'auto elettrica magari inquina nella fase di produzione, di smaltimento, però l'idea è che essendo elettrica sia per forza più green.
Green,
è
esatto.
Così?
È una grande balla, scusate per il linguaggio tecnico, perché per esempio i nostri amici tedeschi che si vantano di utilizzare le auto elettriche hanno il 35% della loro energia elettrica che è prodotta con del carbone, oppure importata dalla Polonia che la produce con della lignite, quindi il carbone di bassa qualità. Quindi quando parliamo di verde bisogna vedere, bisogna girare la pagina e vedere, anzi girare dall'altra parte per sapere se è totalmente verde, oppure se è mezzo nero, ecco. Stati Uniti è la stessa cosa, molto carbone è ancora utilizzato per produrre dell'energia elettrica.
Allora tutta la diffusione che si è cercata di fare con difficoltà, perché le vendite delle auto elettriche pare che siano in grande calo, insomma, allora è una questione fondamentalmente di mercato.
Cioè, forse anche di mancato utilizzo del petrolio, quindi dei combustibili, dice un giorno, prima o poi, insomma, anche di dipendenza dai produttori di petrolio.
Ma l'utilizzo, diciamo, del pretesto green per vendere più auto elettriche è una questione soprattutto di mercato,
assolutamente. Cioè, è una cosa buona in sé, a condizione di, primo, avere la produzione dell'energia elettrica fatta con energia verde, quindi idroelettrica, cose di questo tipo, e la seconda, quella di poter essere capaci di trattare i residui delle produzioni in modo serio.
Sì.
Avete visto in Cina, per esempio, che molte auto sono abbandonate e finiscono dove? Nella natura.
Questo è sempre un po'... Sì, cioè, diciamo che qualsiasi prodotto poi ha bisogno di una filiera totale, ecco, di controllo. Sono invece preoccupato per le questioni della guerra, quando si dice, l'ha detto per esempio Trump, se fossi Israele colpirei le centrali nucleari iraniane, e si parla anche di petrolio, no?
Esatto.
Cosa dobbiamo aspettarci, viste le guerre? Così.
Allora, facciamo l'ipotesi che ci sia un incidente politico e anche quindi militare serio nel Medio Oriente. Una delle reazioni
più serio dell'attuale.
Ecco, quindi ancora più grave, potremmo avere il blocco di Hormuz, quindi lo stretto di Hormuz, che tramite il quale transita il 20-30%, dipende dai momenti, del petrolio e del gas, perché tutto il gas del Qatar passa tramite questo stranissimo stretto, che è solo di, pensate che è solo di 18 chilometri, e quindi c'è una via di 6 chilometri per salire e l'altra per scendere, e poi una via fra i due.
Ricordiamo, tra la penisola arabica e l'Iran, quindi l'Iran sarebbe l'Iran a minacciare
eventualmente.
Questo
stretto. Ecco, però questi famosi 6 chilometri, pensate che di fatto la struttura del fondale non è regolare, quindi in pratica ci sono 2 chilometri della via per salire e 2 per quella per scendere, quindi solamente, quindi veramente è veramente strategico. Ecco.
Sì. E perché passa il petrolio? Perché è l'arteria petrolifera più importante?
Perché la grande geografia, produzione, la ecco, è la grande geografia. Sì. E come sapete ci sono cinque grandi passaggi veramente strategici. Uno è a Malacca, quindi accanto a Singapore. L'altro l'abbiamo visto alla fine del Mar Rosso, quindi dove ci sono gli Houthi che fanno dei fuochi d'artificio. E poi chiaramente questo di cui abbiamo parlato. E poi c'è lo stretto dei Dardanelli e del Bosforo. Sì.
È bellissimo Leonardo, perché lui, senti, dice spesso "come sapete" tutte cose, perché ce le dice, allora le sappiamo tutte.
Sì, ma come sapete è un artificio retorico per dire in realtà voi non lo sapete, cioè
banda di ignoranti.
È una forma di gentilezza per dire voi non lo sapete, ve lo dico io ma siccome sono gentile racconto, dico,
caro Leonardo, artificio retorico. Adesso noi tra poco andremo in America con Andrew Spannaus, dove c'è un uragano che sta facendo
Milton.
Ma tu chiamalo Martin, va bene, Milton. Però volevo darti una notizia ferale, te l'ho anticipata mandandoti la foto.
Sì, ho visto questa cosa, mi ha mandato in grande crisi.
Secondo i giornali,
sto pensando anche di ho visto.
Ma quale crisi coniugale tra Melania e Donald? Anzi, Melania sosterrà Donald fino in fondo, ecco.
Sì, ma tu l'altro giorno sostenevi che di fatto loro sostanzialmente sono separati.
Io cosa ne so io? Io
me l'hai detto
l'altro
giorno.
Magari leggevo o qualche indiscrezione.
Devo credere a te o a questa notizia?
A me, ai giornali. L'altra volta
tu mi hai detto "ma cosa vuoi, ormai loro due stanno più insieme",
perché
mi hai detto
fonti,
anche denigrando, me lo prendendomi in giro con scherno
ma
proprio.
No, del libro per esempio si è spesa a favore dell'aborto e sai che invece Trump...
Allora tu mi hai detto che sostanzialmente non stanno più insieme, adesso mi dici che invece sono molto uniti. A quale versione di Alessandro Milan devo credere?
Non lo so, ce lo
quella
dirà...
che mi lascia qualche speranza di andare ad accogliere Melania qui a Lambrate?
Oppure no.
Quest'altra che mi dai adesso?
Non so, lo chiediamo tra poco a Andy, vai.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Oh, che bellezza, adesso 2 ore di infotainment, così, con uno, nessuno e 100 Milan.
Giusto, giusto.
I saw a werewolf with a Chinese menu in his hand, walking through the streets of Soho in the rain. He was looking for the place called Lee Ho Fook's, gonna get a big dish of beef chow mein.
Il cognome Spannaus non è tedesco, è un cognome sardo greco.
Little old lady got mutilated late last night. Werewolves of London again. Werewolves of London.
Just an incredible, incredible, incredible hurricane. It has dropped 50 millibars in 10 hours.
Questa voce rotta dal pianto, dalla commozione, è del meteorologo, celebre meteorologo John Morales, che si è presentato così in TV per parlare dell'uragano Milton e vista la potenza devastante si è commosso. Andrew Spannaus, anche questa è America, si è commosso, ma per questo uragano che sta impattando sulla Florida in maniera molto molto dura. Anche questa è diventata campagna elettorale, caro Andrew. Intanto le notizie.
le notizie. Intanto è la prima volta che vedi qualcuno che si commuove parlando dei millibar, penso, ma sì, che che è un elemento piuttosto importante, però spiego perché. Perché questo uragano che adesso ha preso, ha colpito la città, è entrato sopra la terra, quindi si è declassato come potenza, perché così riceve meno energia dal mare. Però era un uragano enorme quando stava arrivando, una categoria 5, che è la massima categoria, e la pressione, cioè più è bassa la pressione, più potente l'uragano. Mm-hmm. Perché crea più un vortice più forte, e era sceso a 897 millibar, che è vicino a un record di 882,
sì,
dal 2005 di Wilma, e quindi sembrava proprio una delle tempeste più forti di sempre.
Sì, noi ci ricordiamo Katrina, ma questo è più temuto, almeno uno.
In realtà, cioè, se guardiamo la storia, le tempeste più forti sono state, per fortuna, almeno quelle peggiori in termini di morti, 100 anni fa o più, perché oggi si muore meno, per fortuna. Quelli più potenti sono stati del 1935, del 65, Camille. Poi, in realtà, sai qual è la tempesta numero 5 sulla lista?
Quale?
Andrew, Hurricane
Andrew. No, come il nostro Andrew Spannaus.
Nel 1992.
Cioè, no, questa L'unico cosa. Modello. Leonardo, li chiamano, tu come l'hai chiamato, Leonardo? Non Milton.
Milton. Ma...
No, tu l'hai chiamato Martin.
Martin.
Come mai i nomi si scelgono così, no?
Allora, i nomi.
Soprattutto
iniziato...
chi dà i nomi?
I meteorologi.
Beh, c'è un ente formale che dà i nomi. È iniziato nel 1953, questo accordo internazionale. Perché l'idea è che bisogna dare una chiara, rapida identificazione di una tempesta, visto che si spostano. All'inizio erano tutti nomi femminili, poi hanno messo fine a questa pesante discriminazione nel 1979, e hanno cominciato, si comincia ogni anno con la A. Quindi adesso M significa che siamo a tot, e comunque ci sono 6 liste che vanno a rotazione. Uh-huh. Quindi è così. Comunque Katrina, che hai nominato, è l'unico uragano moderno considerato veramente tra i più potenti di sempre. Nei primi 20 c'è Katrina in termini di morti,
sì,
cioè di conseguenze, perché ha fatto
invece
quasi 1400
morti. Invece questo in termini di morti ha già causato, ho sentito parlare di interruzioni di energia elettrica per
molte persone. Si parla di vittime, ma per ora non si sa quante.
Non si parla di, bisogna vedere, non sembrano tantissime, perché questa volta la gente è andata via, hanno dovuto diversi giorni. Ho visto video di persone che hanno detto no, l'ultimo uragano, noi siamo rimasti qua, niente, qui andiamo via. E le autorità locali hanno detto: se c'è l'ordine di evacuazione, andate via, perché altrimenti morirete. Questo è stato un messaggio del pubblico molto chiaro.
Molto chiaro.
Al pubblico. Quindi si spera di. Cioè, i danni ci sono tanti, perché ci sono più case adesso e tutto quanto, però si spera di evitare i morti almeno.
Però tutto questo, uno dice: cosa c'entra con la politica e con la corsa alla Casa Bianca? Invece, incredibilmente, c'entra anche questo. Un po' l'avevamo accennato nei giorni scorsi. Intanto c'era questa deputata Marjorie
Taylor Greene,
che ha detto che è repubblicana, e ha detto: è la dimostrazione che i democratici controllano il clima. Sarebbe bello poter creare un uragano quando
lei
si vuole.
Ha citato, ci sono queste ricerche, queste proposte per, c'è una tecnica, no, di inseminazione delle nuvole per creare la pioggia, ci sono delle teorie su come bisogna rispondere ai cambiamenti climatici con ingegneria climatica. Quindi lei ha utilizzato questa cosa per dire: guardate che possono controllare. Ma politicamente le tempeste sono importanti, hai citato Katrina, e questo ha fatto malissimo a George Bush nel 2005, perché lui è passato sopra con l'aereo. Cioè, prima l'aveva ignorato questa tempesta, questo uragano, e poi ci è passato sopra con l'aereo. L'unica immagine di lui era guardare da 10.000 metri.
Non è andato lì.
Non è andato lì. E ha danneggiato pesantemente l'immagine. Mm-hmm. Per contro, Obama aveva gestito molto bene un uragano nel 2012 insieme ai repubblicani e l'ha aiutato. Trump invece è stato preso in giro molto perché lanciava la carta a casa la gente in Porto Rico quando è andato lì.
Cosa faceva?
Sì, aveva, lanciava delle dei rotoli, no? C'era tutta una folla che era lì.
Anche il professor Giraldo dice sì, me lo ricordo.
No, è vero,
me lo ricordo. Sì, sì, no, ma certo che è vero, non lo metto in dubbio.
Ma lanciava dei rotoli di carta a casa per qual era lo scopo, la finalità?
Per dare aiuti alle persone.
Se siete alluvionati, mangiate brioche, questa è un po' la versione.
Se bisogna asciugare l'acqua, servirà la carta a casa, no?
Ho capito, la lancio dall'aereo. No?
Adesso comunque complotti, cioè ecco. Si parla tantissimo nel North Carolina perché c'era la tempesta di 2 settimane fa, no? Uh-huh. Quindi di Helene, girano queste voci che volevano seppellire il paese intero con i cadaveri, anche con le ruspe, che lo Stato stava per portare via i terreni alle persone, tutte cose non vere. Vabbè. Però siamo in mezzo alla campagna elettorale e le parti tutto vale. Cercano di portare.
Però sì. Quando c'è un uragano io mi chiedo sempre, vedendo le immagini, ce n'è anche una, Andrew te l'ho mandata ieri, di un cittadino che ha una casa e l'ha praticamente
ha messo delle funi
intorno per, e tutti sui social si chiedono, questo è un genio o un cretino totale? Perché uno guarda la casa e dice, sappiamo, tu ce l'hai spiegato nel podcast,
come si fa per ormeggiare le barche,
esatto,
praticamente.
Ce l'hai spiegato nel podcast That's America, in una puntata sulle case, non ci sono i basamenti di cemento, non ci sono le fondamenta, molto spesso le case sono di legno e poi viene giù tutto, come mai le fanno di legno?
Il vento, tieni presente che il vento può arrivare a, cioè negli uragani più forti, 300 km orari. Quindi in questo uragano era intorno a 250, no? Quindi quello che succede ai tetti delle case, cioè che è chiaro che sono molto messe, addirittura il tetto di uno stadio dove avevano mandato tutti gli operatori degli aiuti è stato danneggiato fortemente, quindi figuriamoci una casetta così di legno, secondo me ha fatto bene a cercare di tenere giù, perché così il tetto non può volare via.
Sì,
no,
ho capito.
Non verrà via.
Neanche la favola dei tre porcellini conosco in America, no? Quando uno soffia dai insomma. Vabbè. Allora io voglio,
non parlate di tetti per favore, no, non parlate di tetti.
Ti piove
ancora?
Ancora
l'acqua, ma certo, perché vabbè. Non c'è ancora
sei
stata
fortunato.
La delibera condominiale.
Sì,
però ti mandiamo l'uragano, Leonardo.
Allora, due cose finali. La prima, ti faccio sentire Trump che ha detto che Gaza, giusto per la cronaca, la striscia di Gaza è un posto meraviglioso, è sul mare, lui ne farebbe una Monte Carlo. Potrebbe essere una Monte Carlo, anche perché io sono stato a Gaza, dice Trump. Senti un po'.
It could be better than Monaco. It has the best location in the Middle East, the best water, the best everything. It is the best. I've said it for years. I've been there and it's rough. I've been there.
Ovviamente lo staff dice, cioè adesso dice sì, è stato in Israele, ma Israele non è proprio Gaza. Cioè, è stato mai nella striscia di Gaza Trump o no? No, così. No.
Non c'è stato.
No. Ha detto di sì.
Aveva dei rotoli di carta a casa e non sapeva come smaltirli.
Ma secondo me dobbiamo diffidare anche di Andrew. Come fai tu a essere certo che lui non sia stato a Gaza nella sua vita privata con Melania?
Tutti in America. Con Melania.
Andato per segreto, dici?
Una vacanza.
Sì,
è perché il suo aereo è grande, si vede. Sai che l'ho visto qualche settimana fa quando ero in Florida. No, quando arriva lui c'ha un aereo che si chiama Trump. Insomma, non è che si può nascondere. Sai, non è che arriva così col motorino,
Allora, annunciazione, oggi alle 18, io, cooptato, obbligato, con un fucile alla schiena, dovrò presentare il libro di Andrew Spannhauser, Rivincita, alla stampa estera. I posti sono esauriti.
Sold out.
Basta. Però.
Però si può guardare sul sito Facebook della Stampa Estera di Milano. Sito Facebook Stampa Estera Milano, ci sarà il video. E poi,
dalle 18.
E poi per la settimana prossima annunceremo altri eventi in cui ci sarà spazio
il
per
tour,
anche per
il tour mondiale,
il grande pubblico,
il tour mondiale, sì, di rivincita.
Chi sarà presente a disturbare la presentazione.
Allora, che ci provino,
stile,
che ci provino. Manera,
stile, tira fuori una Glock, perché noi americani abbiamo... vabbè dai, ti salutiamo domani,
grazie, that's America.
Dai, dobbiamo andare al traffico e poi torniamo dal prof Giraudo.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Milan e Manera, vi ringrazio per il vostro intrattenimento. I ain't no Christian or no born again saint. I ain't no cowboy or a Marxist DA. I ain't no criminal or reverend crippled from the right. I am just your average guy trying to do what's right. I'm just your average guy. An average guy. I am just your average guy. Average guy. Average guy, I'm just your average guy. I'm average looking and I'm average inside. I'm an average lover and I live in an average place. You wouldn't know me if you met me face to face. I'm just your average guy. Average guy. I'm just an average guy.
Comunque non è una brutta idea l'imposta sulle fortune, anche perché se in Italia la mettessero sulle sfighe l'imposta, secondo me lo Stato incasserebbe un sacco di soldi.
A casa mia il professor Gerardo che mi racconta tutto giorno le sue storie.
Gerardo,
bravo professore.
Giraudo, professor Giraudo, Alessandro Giraudo. Oro, argento e scintillanti follie. Qual è la follia scintillante che ci vuoi raccontare tra le tante? Poi stai con noi fino alle 11 da questo libro che riguarda l'oro, magari.
Certo, ma ce ne sono veramente molte, pensate, ma ecco. Allora, una che mi sembra interessante è quella di utilizzare questo metallo per fare le guerre. Molto semplicemente, la più grande follia degli uomini, perché questo metallo e anche l'argento, quindi entrambi, hanno fatto e disfatto la storia. E la cosa che mi sembra veramente molto interessante è che sono due metalli che hanno salvato la vita di molta, molta gente, ma hanno anche ammazzato molta gente.
Perché hai salvato la vita? In che senso?
Ha salvato la vita. Allora, guarda, ti do un coriandolo della mia vicenda, della mia vita. Mio padre era nel 1942, a meno 42 gradi, era in Russia, sul Don. Ci fu quindi lo sfondamento della linea. E mio padre, quindi come tutti gli altri soldati, fece la famosa ritirata di Russia. Certo. A un certo punto quei suoi uomini avevano una fame terrificante e riuscì a scambiare la sua vera in oro contro del pane, quindi Zolotazza Club, come ha sempre raccontato. E quindi questo significa salvare la vita di tante persone.
In questo caso
persone.
Si è proprio salvato la vita per il valore che l'oro,
esatto,
ha da sempre, cioè,
da sempre.
È universalmente riconosciuto.
Universale, quindi siamo in Asia, siamo in America Latina, siamo in Russia, siamo nell'Africa del Sud, stessa cosa. Tutti accettano questo tipo di moneta, ma non solo loro, ma anche l'argento.
Anche l'argento.
C'è un momento storico in cui per convenzione si è deciso che l'oro era un metallo prezioso?
No, No, è spontaneo, nel senso che è un metallo che è molto insensibile alla chimica, quindi tutti gli agenti chimici sono, ce ne sono alcuni che sono capaci di farlo reagire, altrimenti l'oro è molto molto stabile. E poi pensate che quando avete per esempio un grammo di oro, potete con un martello batterlo e potete formare una lastra, naturalmente molto molto sottile, se ricordo bene di 28 metri quadrati. Pensate a una cosa folle,
da un grammo,
esatto,
estremamente sottile,
esatto. E allora qui vi accendo una cosa che sicuramente ancora una volta voi conoscete, però ve la ripeto, che è la seguente. Pensate che tutti gli aerei, i vetri dei cockpit dei piloti, contengono una sottilissima pellicola di oro che li protegge dai raggi cosmici, che sono veramente micidiali. Uh-huh. E anche questo tipo di sistema protegge gli astronauti. E se voi vi ricordate le immagini degli astronauti che erano andati sulla Luna, si vede benissimo nel loro casco un'immagine dorata. Ed è vero, ed era veramente oro. Uh-huh. E questo è l'unico metallo che permette di proteggere tutti questi e gli uomini e anche gli oggetti che vanno nello spazio dai raggi cosmici, che sono veramente terrificanti.
E quindi, allora facciamo così: c'è il giornale radio, finisce la prima ora di Uno Nessuno 100.000, ma il professor Alessandro Giraudo sta con noi fino alle 11, e allora vai Pietruzzo.
Nessuno, 100.000.
Signora, buongiorno, sono Emiliano. Ha capito che questo si spacciava come giornalista e invece è un mero infotainer.
Dottor Milan.
Sì?
Maledetto!
Grazie.
Oddio mio, com'è bella! Respirerò
dei granai, pace per chi ci sarà e per i fornai, pioggia sarò e pioggia tu sarai, i miei occhi si chiariranno e fioriranno i nevai.
Immaginatevi davanti un camino che brucia la legna con professor Giraudo, un bicchiere di vino rosso e fette di salame, e si parla della storia di loro. È più bella immagine che c'è.
Sì, beh, mia amica gratis, però il professor Giraudo, potresti riconvertirti a fare questo tipo camminetto,
perché no,
salame,
perché
così no. E tu racconti le favole, le favole vere.
Le vere favole.
Per esempio, qua ce le racconta gratis, insomma, è stupenda questa cosa. Dal suo oro, argento e scintillanti follie, mi raccontavi prima di Atene, dello splendore di Atene,
per
grazie
esempio,
a
esatto,
l'argento,
cioè,
in questo caso.
Abbiamo tutti studiato il famoso quinto secolo favoloso di Atene, il Partenone. Faraone, Fidias e così via. Bene, fu in larga.
Con questo artificio retorico abbiamo tutti studiato,
tutti, tutti abbiamo, questo è vero, dai, chiaro, pochino.
Continua a prenderci in giro, questo non è vero,
non è vero, Leonardo.
Perché erano ricchi e floridi?
Allora, perché accanto, quindi a 80 km da Atene, c'era un'enorme miniera dove, di argento, dove 30.000 poveri diavoli crepavano in realtà e estraevano dell'argento che finanziò veramente il quinto secolo di
è
Atene.
È facile così però, cioè averci tutti una miniera d'argento a fianco.
Accanto. E se qualcuno ha visitato il Cap Sunio, perché accanto al Cap Sunio forse si ricorda di un eccezionale tempio col sole che scende dietro, ed è un'immagine così romantica, però di fatto c'erano 30.000 persone che crepavano sottoterra. E un'altra cosa ancora, per esempio, pensate all'Egitto della diciottesima dinastia, quindi preciso, come sapete naturalmente, che la diciottesima dinastia è quella di Nefertiti, quella di Tutankhamon e così via. Ebbene, fu in larga misura finanziato dall'oro della Nubia, la Nubia che è al sud del quindi il Sudan attuale. Sì. O per esempio, pensate, siamo alla fine delle guerre puniche, no? Quindi Roma riesce a controllare il sud della Spagna, ma non controlla il nord. Mm-hmm. Allora c'è un certo signore che si chiamava Augusto, che riesce a lanciare due guerre per occupare anche il nord della Spagna. Ma perché? Perché i servizi segreti romani, molto efficienti, molto molto efficienti, avevano scoperto che c'era dell'oro nella regione delle Asturie.
Ci si sposta sempre così. Esatto. Anche nella Seconda Guerra Mondiale mi raccontavi che Hitler ha organizzato proprio delle squadre di banchieri. Perché
certo,
si conquistavano i paesi e poi esatto. Si andava nelle banche di quei paesi.
Certo,
e
però
si spulciava.
Chi poteva andare? Delle persone che erano degli esperti di contabilità bancaria, quindi erano tutti dei funzionari di banca che facevano parte delle SS, si chiamavano le Devisenschutzkommando. E queste persone erano specializzati proprio per spulciare la contabilità della banca e trovare gli indirizzi delle persone che avevano comprato ultimamente delle divise e così via.
E si andava a casa a requisire
per
l'oro.
Servirsi. Ecco.
Tant'è vero, diceva, sai che in Francia,
ancora adesso,
lui in Francia, in alcuni palazzi della Francia bene,
quelli di Osmaniani si chiamano, sì. Ecco.
si trovano
negli battiscopa, quando si ristruttura il palazzo, quindi non l'edificio, sì, ma all'interno, sì, la gente immediatamente guarda nei battiscopa, perché molto oro si trova ancora adesso, quindi 80 anni dopo.
Perché la gente li nascondeva per paura,
chiaro,
che arrivassero.
È chiaro.
Capito, Leonardo, potrebbe essere una nuova attività, andare a cercare tutti
i battiscopa.
Invece le qualità principali dell'argento quali sono?
Ma due essenziali. Primo, è un ottimo, trasmette molto bene l'energia elettrica. E poi ha una cosa a cui non pensiamo quasi mai, perché è un perfetto disinfettante e quindi...
Ah, fermati su questa parola, perché il nostro Pietro Lacorte, prima che tu pronunciassi la parola disinfettante, in cuffia mi ha detto "è disinfetta". Quindi come sa Pietro Lacorte? Leonardo figurarsi, ma Pietro Lacorte lo sapeva già.
Allora, primo, i medici militari romani, che erano i top migliori, lo usavano come disinfettante per le ferite dei legionari, e noi lo usiamo quasi, non dico tutti i giorni, ma molto spesso, perché figura nei cerotti. Uh-huh. E cerotti con l'argento, molto simile.
Bellissimo.
E poi
Leonardo,
prima abbiamo aspetta.
Alla fine. Sì.
È un antibatterico.
Ecco, ancora, datemi ancora un istante. Sì. E quando parlavamo prima di condizionare il clima, sapete che è possibile, e nel Vietnam gli americani durante la guerra fecero un'enorme battaglia proprio su questo, spruzzando delle nuvole con dei nitrati di argento che creavano delle grandi valanghe d'acqua. No? Quindi pioveva.
Quindi già all'epoca,
esatto,
si faceva.
E ancora adesso
questo...
in alcuni casi si utilizza assolutamente.
Leonardo, arriva un messaggio: non credi che il professor Giraudo potrebbe essere un tuo personaggio? con una marea di storie della XAI che ogni tanto Leonardo si ispira con dei personaggi, potrebbe essere il professor Giraula con
una
marea.
Non lo so, dovrei studiare
una
troppo
marea di...
ormai sono
ma no,
dovrei studiare troppo e sono nella fase della vita in cui ormai
ma no è una lunga vita,
no, ecco, questa cosa è la cosa che fa più arrabbiare il professor Giraudo, che credo morirà tra 100 anni con un libro in mano,
magari
letto nella notte, perché doveva scoprire che cosa c'è di miniere nuove nell'Angola.
Ce ne sono tante, tra l'altro.
Ecco.
Per caso. Ecco perché i portoghesi ci andavano nel 1500.
È bellissimo, potremmo fare. Leonardo, qual è la prima parola che ti viene in mente? Di una parola, vediamo se il professor Giraudo così al volo sa una parola. Dai, una parola. La prima.
Ma no, semplicemente quarzo. Il quarzo mi incuriosisce,
ecco, vabbè,
perché era
quarzo.
Molto...
È facile.
No,
qua,
no, ma
quarzo.
Sì, ho capito. Quarzo.
Quarzo. Assolutamente. Allora, Leonardo, cosa vuoi sapere del quarzo?
Tutto. Quarzo.
Ma allora, siccome le popolazioni pelle rossa utilizzavano molto pietrine,
certo,
ornamenti,
soprattutto
di quarzo,
il
ecco,
blu, il blu dei peli rossa, che era un simbolo molto importante per la loro cultura. Allora, il quarzo, pensate che contiene molto spesso dell'oro, tutto lì.
Ecco.
Un piccolo dettaglio tecnico.
Adoro il nerdismo del professor Giraudo, Luca. Nerdismo in questo caso è un complimento, no?
Certo.
Ti senti un po' con tutta questa cultura che esonda proprio. No,
attenzione,
no?
Attenzione, no. Alessandro, perché vedi, quando
no,
mi mandano.
Un sapere.
No, attenzione, perché quando mi mandate, la gente mi manda troppi petali di rosa.
No.
Sì,
no.
Sì. Io penso sempre a un imperatore romano che un giorno volle rendere omaggio a una serie di amici, quindi li invitò a casa e dal cielo, anzi dal tetto, dal soffitto, caddero dei petali di fiori, soprattutto di rose. Ebbene, tre di questi signori morirono affogati, quindi dai petali di rosa.
Tu gli dici quindi un complimento e lui fa uno sfoggio sulla cultura, e lui fa uno sfoggio di cultura ulteriore. Beh.
Se continuate, sì, come sapete, dal mio becco uscirà, aprirò il becco e la volpe troverà il mio vabbè, formaggio vabbè, che tengo nel becco. Grazie.
Dai, andiamo un attimo al traffico, poi parliamo del fatto che oggi è la giornata mondiale della salute mentale, poi torniamo ancora alle 10:30 con il professor Giraudo con le sue scintillanti follie sull'oro e l'argento.
Uno, nessuno, 100 Milan.
When he heard his first Beatles song, Love Me Do, I think it was, and from there it didn't take him long. Got himself a guitar, used to play every night. Now he's in a rock and roll outfit and everything's alright. Don't you know? Johnny told his mama, hey mama, I'm going away. I'm gonna hit the big time, gonna be a big star someday, yeah. Mama came to the door with a teardrop in her eye. Johnny said, don't cry, mama, smile and wave goodbye. Don't you know?
Allora, alle 10:21 minuti, oggi è la giornata mondiale della salute mentale e ci sono tanti dati sui giornali. Una pagina della Stampa mi inquieta molto, il titolo è Un paese in ansia. Secondo un'indagine del Dipartimento Politiche Antidroga e del Centro Nazionale Dipendente dell'Istituto Superiore di Sanità, almeno 700.000 adolescenti hanno sviluppato una forma di dipendenza da web, social o videogame. TikTok, Instagram, alcuni ne fanno 100.000, nello specifico un uso compulsivo. Molti si sono trasformati in hikikomori, ma insomma potrei continuare. È chiaro che mancano, cioè non è che mancano tanto le strutture e gli operatori, è che è aumentato tantissimo questo disagio mentale negli ultimi anni, e quindi le strutture, gli operatori, le risorse che c'erano prima non riescono più a fare fronte a questa emergenza. Se la chiamo emergenza, Antonella Costantino, che dirige l'unità operativa complessa di neuropsichiatria dell'infanzia e adolescenza al Policlinico di Milano, è d'accordo? Buongiorno professoressa, ben ritrovata.
Buongiorno, buongiorno a voi e grazie dell'invito. Sono in parte d'accordo e in parte no, nel senso che sicuramente sono cambiate molte caratteristiche dello star male dei ragazzi e dei disturbi del neurosviluppo, in cui ormai anche tutti i disturbi psichiatrici in età evolutiva sono inclusi. Il motivo per cui dico che non sono completamente d'accordo è perché questa ondata in aumento è ben precedente, sì, alla pandemia, all'entrata dei social, eccetera, e l'accesso ai servizi è sempre stato molto più basso, anche per la scarsità di risorse, di quella che erano i numeri che ci dava l'OMS. L'OMS ci parla da molti anni,
sì, quindi diciamo
prima degli anni 2000 ci parla di un ragazzo ogni 5, no?
Gli operatori lungimiranza già sapevano che si sarebbe arrivati a questa situazione.
Adesso è vero che ci sono dei cambiamenti delle sintomatologie, perché cambiano le opportunità che ci sono, e queste impattano ovviamente in come si esprime lo star male delle persone.
Sentire che tutti sono dipendenti dai social, sai che si discute molto, limitare i social, togliere TikTok, vietare, da operatrice.
I social hanno sicuramente un ruolo, come tutto quello che noi facciamo, ahimè, che possiamo immaginare che sia causa effetto. È forse un po' semplificante e riduzionistico. Sicuramente quello che è certo è che i social hanno dei meccanismi che attivano dipendenza, cioè sono fatti apposta, esatto, ed è evidente che questa parte va modificata per tutti, non solo per i ragazzini, perché è non etica evidentemente, a maggior ragione per i ragazzini. Certamente questo meccanismo agisce molto di più su chi già è in difficoltà o ha delle situazioni di rischio evolutivo.
Ma, scusi, ce la può spiegare adesso Leonardo? No, volevo solo sapere, sì, la dipendenza cosa vuol dire? Cioè creano dipendenza, cioè voi lo vedete a livello cerebrale, proprio se uno ha un attacco, una risonanza?
Creano dipendenza indipendentemente dal livello cerebrale, vuol dire che nel momento in cui uso una certa cosa, quale che sia, progressivamente la uso sempre di più e non riesco a farne a meno, e se mi viene bruscamente interrotta ho una serie di manifestazioni di disagio marcate. Se noi togliamo un ragazzino dai videogiochi e ha una sorta di dipendenza, può per esempio dare in escandescenze,
certo,
o avere tutti i segni noti della dipendenza, sempre, come se fosse una sostanza.
Leonardo,
sono fatta in modo molto
sì,
semplificato, però questo è ovviamente tutto quello che un bambino, un adolescente, quindi con un cervello ancora in sviluppo, incontra nella sua vita, gli modella il cervello, oltre che le relazioni, e questo è un aspetto particolarmente critico. È il motivo per cui noi sottolineiamo come Società Italiana di Neuropsichiatria Infantile l'importanza di avere un'ottica da neurosviluppo, cioè che tenga conto di questa
certo,
solo di salute mentale, perché le due cose sono strettamente interconnesse, e perché molti di questi ragazzini che arrivano poi ai nostri servizi in adolescenza stando male, tra l'altro l'aumento è particolarmente marcato tra i 14 e i 18 anni e nelle femmine, quindi non è solo un problema di videogiochi, verosimilmente ci sono una serie di fattori che hanno impattato in modo diverso tra maschio e femmine.
Leonardo, tu avevi una domanda per la professoressa.
Sì, c'è un'età, a parte quella dell'adolescenza, ma c'è un'età in cui questi meccanismi che causano poi la dipendenza si rivelano particolarmente invasivi? Cioè qual è il limite di età sotto il quale non bisognerebbe scendere per dare in mano uno smartphone a un bambino?
Ma allora, il cervello è particolarmente sensibile a quello che si fa nel suo ambiente, soprattutto quando i bimbi sono molto piccoli, quindi è evidente che come non diamo altre cose in mano a un bambino molto piccolo, neanche uno smartphone.
Cioè tutti quelli che vediamo, che i genitori che magari per far stare tranquilli i bambini al ristorante, magari neonati o poco più, gli mettono davanti lo smartphone, questo è già un meccanismo potenzialmente dannoso.
Questo è ovviamente un meccanismo di rischio, cioè un elemento che aumenta il rischio, esattamente come io ormai sono un po' vecchietta, ma insomma, come i genitori che mettevano i bambini davanti alla televisione, sì, ancorché sia diverso il tipo di meccanismo, piccolissimi, e li lasciavano lì, ma non solo i genitori, era evidentemente un elemento di rischio. Sì. E la soluzione, come dire, chiamiamola protezionista in ottica, cioè semplicemente di dire va vietato e basta, funziona poco, però nel senso che dobbiamo da un lato limitare l'esposizione soprattutto nei più piccoli, ma dall'altro, come dire, addomesticare gli schermi, cioè insegnare ai ragazzi progressivamente a saper usare e conoscere come funziona quella cosa lì, perché in ogni caso devono gestirsi il rischio che dentro lì c'è progressivamente,
il divieto
come
è sempre
attraversare la strada.
Sì, esatto, il divieto è sempre la soluzione, che può sembrare più semplice ma sbagliata rispetto invece all'educare a utilizzare uno strumento. L'ultima questione su cui le volevamo fare una domanda, professoressa, è la questione dell'ecoansia. Sapete che è apparsa questa nuova patologia per molti giovani, cioè la paura che insomma il mondo sia in fase quasi anche di distruzione, in una situazione di finitudine che spinge a creare questa ecoansia, che vista da un boomer sembra una roba assurda, però pare ci sia, no?
Beh, io sono una boomer, ma stamattina a guardare i titoli della Florida l'ecoansia me la faceva venire anche a me, no, nel senso che voglio dire,
c'è poi l'ansia certamente per un uragano, certo che viene l'ansia, ma l'ecoansia, cioè da qui generare proprio una ecoansia, cioè una
ma
patologia.
Mi sembra che i ragazzi in questo momento poi si focalizzino su una serie di cose nella enorme preoccupazione di cosa sarà il loro futuro. Cioè una cosa che vediamo in modo molto preciso sugli adolescenti di oggi è che la sensazione è che di essere deprivati di futuro. E questo è molto diverso da quello che succedeva per i boomer. Poi una volta può trattarsi, lo focalizzano maggiormente sugli aspetti dell'ecoansia, altri sull'aspetto lavorativo, altri proprio sulla disperazione del dire non ho prospettive, non ho futuro, la mia vita domani sarà un disastro, altri sulle aspettative troppo alte nei confronti del loro corpo o del loro successo.
Sì, sì.
Però cioè, diciamo che lo scenario è un po' più ampio che solo l'ecoansia.
Chiaro.
Certamente, come dire, quello che gli aspetta agisce in modo molto rilevante su come si sentono,
il
parallelo
timore,
ai social.
Il timore di un domani molto incerto.
D'altra parte, l'ansia credo sia proprio legata in sé all'idea del futuro, cioè se noi non avessimo la percezione del futuro probabilmente non proveremmo nemmeno ansia di quello che succede dopo, no?
questo è vero. Noi ringraziamo la professoressa Antonella Costantino. Io voglio segnalare, per chiudere questa pagina, che ci sono anche dei podcast molto interessanti fatti da colleghe del Sole 24 Ore e di Radio 24. Una la conoscete tutti, è Nicoletta Carbone, che nel suo Quando meno te lo aspetti, insieme al progetto Itaca, ha fatto proprio un viaggio nel disagio psicologico giovanile raccontando tante storie, mentre Francesca Zanni e Enrico Bergianti in Come una marea, il caso Franco Mastrogiovanni, hanno raccontato questa storia, la storia appunto di Franco Mastrogiovanni. Sono podcast Radio 24, Sole 24 Ore, li trovate sulle piattaforme e sui nostri siti. Allora, noi andiamo alla borsa, poi caro...
Anche oggi c'è ancora la borsa.
Però per il professor Giraudo mi sono segnato tutta una serie di domande che arrivano sul Palladio, sulla Malachite.
Palladio l'architetto?
No.
Secondo me sa qualcosa anche dell'architetto Palladio.
Secondo me sa anche delle ville palladiane. Perché Palladio? No, dopo. C'è Deborah Rosciani prima, con
ancora
la borsa.
C'è la borsa
come
oggi
va l'oro? Tu c'è, ecco, Deborah Rosciani ha tanti lingotti d'oro, per esempio.
Parecchi.
Possiamo dare
tutte
l'indirizzo?
Le dimensioni, anche le monete, le Elisabetta II, i marenghi e tutte queste cose qua. Esatto. Aspetta che l'oro adesso qui non ce l'ho. Ho il Brent e il WTI, va bene lo stesso, l'oro nero.
Tu ce l'hai a casa l'oro? Non è che
Brent a Londra 77,17 dollari al barile, greggio di riferimento americano, WTI a 73,8.
Fai anticipi la
adesso,
borsa prima della sigla,
così almeno così mi rubo più tempo ancora.
Lezione anche in Iran, che salirà il prezzo del petrolio, non vale la pena di comprare un barile di petrolio.
Se ce l'hai dove metterlo, compra. Ovvio.
La borsa.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Stesso sapore di un fior di latte di frigorifero.
Dottor Milan, perché non canti Bella Ciao come la tua amica Alice in Parlamento Europeo?
Alice sarebbe Salis.
Salis.
Allora c'è questa frase, vai Pietro, dopo la frase meravigliosa.
Volevo fare i complimenti, buongiorno, al programma Uno Nessuno 100.000, soprattutto questa mattina l'intrattenimento con questo professore veramente di alta qualità, grazie, continuate così.
Uno che ha dedicato la vita allo studio e viene preso per un intrattenitore. C'è questa frase meravigliosa, sai che Leonardo Manera vorrebbe reincarnarsi nel TAR del Lazio, perché il TAR del Lazio può tutto, è Dio, no?
È onnipotente il TAR del Lazio.
È onnipotente. Sì. Il TAR del Lazio può tutto, ma Giraudo sa tutto. E infatti l'abbiamo colto in castagna,
esatto,
perché un ascoltatore ha detto: perché non si trova l'alpacca e l'apostrofo? Alpacca, e lui ha detto: beh, sarà l'alpacca, cioè l'animale, la rana. E invece no, alpacca. Detta anche argentone, famiglia di leghe, rame, zinco, nickel, e non le sapeva, non le conosceva, l'alpacca. Ma come?
È un simile argento economico praticamente.
Esatto, beh, quindi 1 a 0, anzi 0 a 1,
scusatemi. Però dici perché c'è un fortissimo deprezzamento del palladio.
Allora, il palladio... Primo, dove è utilizzato? È utilizzato in due grandi settori industriali. Il primo è quello della petrochimica, quindi quando si vuole spaccare l'atomo, la molecola, scusate, del petrolio, bisogna utilizzare e del palladio e del platino. Il secondo utilizzo del palladio è quello delle auto, non elettriche ma auto termiche, nelle marmitte catalitiche, e destinate però alle auto che utilizzano la benzina. E in questo momento, come sapete, c'è una crisi nel settore dell'auto mondiale e quindi c'è una domanda inferiore di palladio, molto semplicemente. Sapendo che abbiamo due produttori, come al solito, che sono concentrati, uno in Russia e uno in Africa del Sud.
Poi la fissazione, un'ascoltatrice dice: io ho quasi una fissazione psicanalitica per la malachite. Tra l'altro vuol sapere se sia una pietra sacra.
Allora, per gli indiani sì, assolutamente. Quindi,
e cosa possiamo dire di più della malachite?
Nulla di più, tranne che è una pietra semipreziosa, che però è bella e così via.
È bella.
Tutto lì.
Caro Leonardo, tu...
Senta, se dovesse regalare un anello a una donna,
per esempio,
risulti prezioso ma non troppo, cioè per non impegnarsi
Leonardo,
troppo.
Sai che...
Sono Sono interessato a te, ma non troppo. Una cosa intermedia, interlocutoria.
Mezzo mezzo. Allora, sai che io ho già fatto un piccolo regalo a Elisabetta.
Elisabetta,
esatto,
Fusconi.
Esatto. E quindi penso che rifarei la stessa cosa.
Però il peltro è difficile, credo, trovare nelle gioiellerie anelli in peltro.
Lo so. E infatti, Elisabetta veramente era stata molto impressionata del mio piccolissimo omaggio che avevo trovato alle Pulci di Parigi, e avevo battuto il mio amico Alessandro, che non è mai riuscito a trovare del peltro per
Elisabetta.
Volessi andare in un negozio abbastanza dozzinale dove si trovano le cose classiche, c'è un anello di un materiale che potrei regalare per una situazione così interlocutoria, ecco, diciamo.
Non lo so.
Ma poi lo vuoi indietro, Leonardo?
Poi lo vuoi indietro, esatto.
Perché a quel punto...
Magari sì. Cioè, una pietra che sia abbastanza preziosa, ma non troppo, ecco. Questa
allora,
è la domanda.
Forse trovare una pietra in lapislazzoli, quindi il blu, che è una pietra abbastanza rara, e ci sono degli anelli in lapislazzoli.
Mentre invece l'ascoltatore dice... questo in termini francesi, il vermeil, che è una specie di argento,
esatto,
più costoso, dice si trova meno,
ma è un
argento,
però è come argento, esatto.
Una varietà di argento dorato,
esatto, vermeil.
Ragazzi, comunque trovate tutto in oro, argento e scintillanti follie, storie dei metalli.
Se regalo un anello e lapislazzuli faccio bella figura, lapislazzulo
a metà.
Faccio bella figura.
A metà.
Sì, sono sicuro. Sapendo che tu sai che il lapislazzoli c'era una sola miniera fino al 1700 nel mondo.
Non lo so.
E che era dunque in Afghanistan, e Marco Polo ne parla. E abbiamo due tracce molto evidenti nella Cappella degli Scrovegni, perché Giotto dipinse tutto il cielo con questo blu che è molto stabile. La stessa cosa per qualcuno che ha dipinto la Cappella Sistina, che utilizzò la stessa tecnica, perché il blu nel passato diventava grigiastro, mentre invece il blu dipinto con lapislazzoli restava veramente molto molto stabile.
Un ascoltatore dice: io faccio
l'altro, se non sbaglio, Giotto fu il primo che dipinse il cielo blu,
venivano
sempre fatti i fondi oro. Questa è stata una grandissima innovazione,
grande rivoluzione, esatto.
Io faccio il rottamaio, scrive un ascoltatore, e peltro ne buttano molto, bisogna raccogliere, farne anelli,
magari.
Vabbè, oro, argento e scintillanti follie per ADD Editore. Alessandro Giraudo racconta nei dettagli e anche affondando nella storia tutto quello che ci ha detto qui oggi.
Una volta si prendevano anche i vassoi di peltro,
certamente.
A casa dei miei genitori c'era il vassoio di peltro. Però era vista come una cosa minore.
Infatti, perché in pratica era, diciamo, poteva sostituire l'argento oppure eventualmente lo stagno puro.
E tu glielo facevi notare ai genitori, Leonardo? Diceva: vabbè, ma è in peltro. Siamo un po' degli straccioni.
Quelli che venivano a casa ci prendevano in giro. Quelli che venivano a casa: ma avete il vassoio di peltro?
Solo di peltro, ecco.
Dai, una diminuzione proprio.
Andiamo il traffico.
Uno, nessuno, 100 Milan.
anni 50 avevano le posate di alpaca. E invece ecco, la malachite sembra che porti rogna.
Vabbè. Allora. Noi abbiamo un altro professore che ogni tanto viene a trovarci, un luminare anche lui, un grande scienziato, si può dire, scienziato della bellezza, ecco, potrei chiamarlo così.
Beh, direi il re dei chirurghi estetici, buongiorno. Il re dei chirurghi estetici, the one, the only.
Sì, il professor Jerry Pannocchia.
Buongiorno, chiedo scusa se oggi non sono tanto lucido, ma sono stanco perché sono 10 giorni che vado a una festa dopo l'altra ogni sera.
Come mai?
E voi direte, dove trova il tempo lui che è the king of beauty? Ma è molto semplice, proprio perché sono the king of beauty, per me andare alle feste è un lavoro. In che senso? Io mi metto al bancone, mi guardo intorno, vedo la gente ballare, studio gli interventi che hanno fatto i miei colleghi, praticamente è come andare a una convention, è una questione di lavoro per me. È un metodo efficacissimo per rimanere aggiornati sulle ultime novità, gli ultimi trend della chirurgia estetica, anche per farmi dei clienti.
Come farmi,
ecco,
dei
devo
clienti?
Dire, sono stato anche alla festa di Radio 24 la settimana scorsa.
Sì. Trovato grande
lei
bellezza.
Non ha idea, lei sì, non ha idea della gente che c'era, di una bruttezza rara. C'era da provare un grande imbarazzo. Allora, io so che voi lavorate in radio, ma siete sicuri di voler andare avanti anche con le dirette video? Io, se fossi voi, ci penserei. È una questione di rispetto nei confronti degli ascoltatori che vi ascoltano proprio per essere obbligati a guardarvi e a subire questa bruttezza rara. Allora, cosa dico? Se, ma io sono stato alla festa, non può controbattere, mi dispiace. Sì, mi sono sentito in imbarazzo per voi. Io dico sempre che essere brutti non è una colpa, ma rimanere brutti sì, perché se sei brutto sei destinato a rimanere dove?
Nel ghetto dei perdenti, lo sappiamo.
Esattamente. E allora, care persone che lavorate a Radio 24, passate nel mio studio dentro al Duomo di Milano e vediamo se possiamo fare qualcosa per rendervi presentabili prima del prossimo compleanno della radio. Vabbè. Ci vorranno altri 25 anni, credo, per rendervi presentabili.
Per esempio, ci sono anche ascoltatori che chiedono di essere maggiormente presentabili. Posso sottoporle
Sentiamo qualche domanda, ecco, sì.
Giacomo? Ho i lobi delle orecchie un po' grandi, si può fare qualcosa? I lobi.
Allora Giacomo, io ho visto le tue foto, non sono lobi leggermente grandi, tu hai praticamente delle crepe, hai provato a piegarli in quattro e a farcirli con prosciutto e formaggio. Ma come fai a camminare con quei lobi? Toccano terra, devi farti fare l'orlo ai lobi come con i pantaloni lunghi. Se metti degli orecchini non li trovi più gli orecchini, neanche se sono di peltro, a meno di non appendere dei lampadari in vetro di Murano. Allora cosa potremmo fare? Passa nel mio studio, te li arrotolo come il coperchio delle scatole delle sardine, come quando sta finendo il dentifricio e arrotolo il tubetto, e vediamo se si può fare qualcosa. È una situazione direi tragica, quasi irrimediabile. Sentiamo un'altra domanda.
Giovanni invece, ho il mento un po' a punta, si potrebbe smussare per rendere il viso più armonico?
Allora, per rendere il tuo viso più armonico, Giovanni, potresti solo mascherarti. Intanto, se ti mettessi la maschera di Hulk risulteresti più proporzionato probabilmente. Io ci posso anche provare a smussare il mento, ma prima dobbiamo fare un progetto dell'ingegnere, fargli richiedere i permessi per i lavori straordinari, insomma tutte quelle cose che servono per avviare una ristrutturazione importante. Direi che dire un po' a punta forse è un eufemismo, dovremmo provare a temperarlo con uno di quei temperini giganti che servono per fare le carote alla Julienne. Sì, sì. Potrei farti il mento alla Julienne forse, caro Giovanni. Sentiamo l'ultima.
Scusi,
che poi devo tornare al lavoro.
Dovremmo conoscerlo perché ci scrive Mariolino. Sì. Pandoro, ecco, dice che ha una bocca grande, che vorrebbe un attimo ridurre.
Ma chi è questo qui, questo Mariolino Pandoro?
Credo
dove
che sia un agente immobiliare, Mariolino Pandoro.
Allora io ho visto le foto di questo Mariolino Pandoro in posa, tra l'altro davanti credo alla sua agenzia immobiliare.
Sì. Ma
questo Mariolino Pandoro è di una bruttezza rara, imbarazzante. Poi magari sei anche gentile, bravo nel tuo lavoro, ma quelle sono tutte fregnacce che non contano. Allora, caro Mariolino Pandoro, se vuoi farti strada nella vita e nel lavoro, devi migliorare il tuo aspetto. Non dico diventare bello, ma almeno accettabile. Come fai a vendere le case se sembra che hai appena preso in faccia una portiera, mi chiedi se devi ridurre la bocca, ma io cambierei completamente vita. Prova a passare nel mio studio, vediamo se riesco a fare qualcosa. Non posso comunque garantirti di tirarti fuori dal ghetto dei perdenti.
Ecco,
no.
Ci sono le campane.
Devo tornare al lavoro, senti che stanno suonando le
campane.
Sì,
la messa delle 11, perché c'è lo studio, professore, dentro il Duomo di Milano, proprio dentro il Duomo di Milano. Professor Giraudo, prima
un po' di prestigio.
Scuoteva la testa.
Non ho ancora visto la foto del professor Giraudo, ma datemela che vediamo cosa si può fare, dove si può intervenire. Sicuramente c'è qualcosa da fare.
Però sulla malachite che porta sfortuna storceva il naso Giraudo, dice no, non è vero.
Sicuramente in qualche regione è così, però molta malachite, soprattutto presso gli indiani americani, porta invece è un qualche cosa di positivo.
Di positivo. Sì, sì. Signore e signori, oro, argento e scintillanti follie per ADD Editore Alessandro Giraudo, che tornerà a trovarci. Grazie per essere stato qui. Un abbraccio.
A presto.
E viva Parigi, vive la France.
Grazie ancora. Buon pomeriggio a tutti.